Radio Giornale.
Buongiorno da Monica Fornasie. 4 milioni e mezzo di dosi del futuro vaccino contro il coronavirus se le assicura la Svizzera con un contratto con la società statunitense Moderna. Una buona notizia, ma non dimentichiamo l'importanza di una distribuzione equa a livello mondiale. Il commento del professor Emiliano Albanese. Tutti in aula e nessun obbligo di indossare la mascherina, così si tornerà a scuola nel canton Grigioni. Lavorava all'ospedale Saint George di Beirut, rimasto inagibile dopo l'esplosione e la disastrosa situazione vissuta da una pediatra. Cresce a sorpresa l'export cinese a luglio, le cifre indicano un'inattesa crescita grazie al settore medico-sanitario e ai beni legati al telelavoro. È dunque arrivata la firma sul contratto che assicura alla Svizzera i primi vaccini contro il coronavirus, un affare da 4 milioni e mezzo di dosi concluso con la statunitense Moderna, che per la produzione collaborerà con l'azienda farmaceutica di Basilea, Lonza. La Confederazione resta in contatto anche con altri potenziali fornitori. Ulteriori dettagli sulla strategia svizzera in questa corsa globale al vaccino nel contributo del corrispondente da Berna, Giampaolo Drigo.
L'Ufficio federale della sanità pubblica ostenta prudenza e dice: al momento non sappiamo ancora con certezza quali aziende e quali vaccini si imporranno. Intanto però ci sono un contratto e una firma, e il contratto è quello stipulato con la statunitense Moderna per la fornitura di 4 milioni e mezzo di dosi, un affare che soddisfa per più di una ragione. Abbiamo ponderato diversi elementi, uno di essi riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento e poi certo con Moderna viene coinvolta anche un'azienda svizzera. Aveva dichiarato pochi giorni fa Patrick Matis dell'Ufficio federale della sanità pubblica quando era stata preannunciata la chiusura delle trattative. L'interesse economico svizzero dell'operazione è rappresentato da Lonza, azienda basilese che produrrà il farmaco per Moderna. Di certo le dosi non saranno sufficienti per una distribuzione su larga scala, le dosi previste basteranno per poco più di 2 milioni di persone. Ci vorrà dunque un preciso piano di vaccinazione non ancora elaborato. Questa è anche la ragione per cui Berna resta in contatto con altre aziende, diversificando così la strategia all'interno di una spesa complessiva di 300 milioni di franchi già stanziati dal governo. Abbiamo sempre detto che avremmo percorso parallelamente più vie ed è quello che continueremo a fare, così ancora Matis. Chiaramente c'è una corsa globale per piazzarsi da qualche parte in pole position e la Svizzera in questo contesto può posizionarsi bene.
La
Confederazione è infatti uno dei pochi paesi ad aver stipulato un contratto con Moderna, il cui progetto, particolarmente avanzato, è oltretutto stato sviluppato con tecnologie all'avanguardia. Berna ribadisce però in modo altrettanto chiaro il suo sostegno a progetti multilaterali per, afferma, assicurare anche una distribuzione equa del futuro vaccino.
Questi dunque i dettagli dell'accordo tra la Confederazione e Moderna, una notizia attesa questa che abbiamo commentato con il professor Emiliano Albanese, esperto di salute pubblica e di politiche sanitarie globali. L'abbiamo raggiunto poco fa al telefono.
È una buona notizia, speriamo che sia la prima di una serie di notizie, non solo sul vaccino ma anche su un approccio sistemico di sanità pubblica in cui il vaccino è uno degli strumenti. È una buona notizia perché il vaccino è un'arma molto importante per la prevenzione e perché era l'arma che mancava.
E su questa, diciamo, corsa nazionale al vaccino a cui la Svizzera ha aderito, lei cosa ne pensa?
Penso che ci sono molte considerazioni da fare che non e giudicare perché sono fatte all'interno di una strategia molto complessa che contiene anche aspetti di procurement, cioè sulla capacità di avere dosi sufficienti, e che la corsa è stata una corsa al ritro a trovare il vaccino efficace e adesso c'è una corsa ad accaparrarselo, una corsa molto delicata in cui i temi della equità ma anche dell'accettazione del vaccino sono però prominenti e che devono essere sempre tenuti in considerazione.
Ecco, sul tema dell'equità che lei ha toccato, lo stesso Patrick Matis dell'Ufficio federale della sanità su questo appunto sistema nazionale di corsa al vaccino aveva detto, riassumendo in poche parole, ormai è così, non possiamo farci niente. D'altra parte, nel comunicato di oggi si sottolinea che al contempo la Svizzera sostiene progetti multilaterali proprio per assicurare una distribuzione equa del futuro vaccino. C'è quindi questo impegno, lei ci crede?
Io ci credo nella misura in cui questi progetti per l'equità della distribuzione del vaccino tengano presente che il vaccino è uno tra gli strumenti a disposizione e che quindi anche gli altri e la strategia più in generale di salute pubblica deve tenere l'equità come principale elemento e criterio della distribuzione. Si tratta ovviamente della distribuzione di una risorsa rara, nuova e innovativa in un quantitativo che non potrà certamente soddisfare il cosiddetto fabbisogno o la richiesta a livello mondiale, per cui il tema dell'equità deve essere veramente controbilanciato con degli interventi su ampia scala e non solo a livello nazionale.
Diciamo, lei segue quindi la posizione dell'OMS?
Sì, dal mio punto di vista bisogna assolutamente rimanere nell'ambito della posizione dell'OMS e non dare neanche adito a sospetti che la Svizzera si stia distaccando da questa e che stia cercando di fare una corsa sola garantendosi dose di vaccino, facendo forza e leva sulla sua importante potenza economica in rapporto al numero della popolazione, che è molto piccolo e quindi sostanzialmente può contrattare un numero di dosi facendo leva su questo meccanismo. Non bisogna assolutamente distanziarsi dall'OMS.
Ecco, sul numero di dosi, quelle che la Svizzera si garantisce per il momento con Moderna non basteranno comunque per tutti, nemmeno in Svizzera. Le dosi per ora garantite serviranno per un quarto della popolazione.
Sì, questo numero è insufficiente per quella che è stata nominata più volte l'immunità di gregge. Servono almeno un 50 fino a, se non addirittura il 60% della popolazione vaccinata per garantire un'immunità di gregge attraverso la vaccinazione. Quindi a questo scopo comunque non si potrebbe arrivare. Le dosi accaparrate che saranno disponibili saranno però sufficienti a fare degli importanti ragionamenti sulla popolazione vulnerabile, questo sì.
Ecco, sappiamo però che ci sono delle resistenze a vaccinarsi.
Sì, una di queste resistenze sta molto anche nel fatto che tecnologie innovative come quelle di Moderna, che si basa sull'mRNA, quindi altamente innovativo, sono dei deterrenti, sono delle ragioni per le quali le persone non intendono vaccinarsi, cioè l'innovazione in questi casi gioca contro, rema contro, quindi bisogna fare molta molta attenzione a accompagnare la disponibilità del vaccino con una campagna di informazione pienamente trasparente e dialogica, cioè stabilendo un rapporto dialogico con le persone che si intende vaccinare nel futuro prossimo. Credo che la cosa importante da aggiungere è che questo dialogo in Ticino, così come a livello nazionale, è iniziato grazie allo studio Corona Immunitas e Corona Immunitas Ticino, proprio nelle prossime settimane inizierà a parlare con i ragazzi in età scolare e soprattutto con gli anziani, che sono le due categorie che potrebbero beneficiare al massimo di questo vaccino. E Corona Immunitas Ticino, che è in corso, è uno studio di popolazione, per la popolazione, con la popolazione, che instaura un dialogo proprio per capire quali sono anche le ragioni a favore e contro le potenziali persone che si potrebbero vaccinare. Insomma.
Le considerazioni di Emiliano Albanese, medico e professore di salute pubblica all'USI e all'Università di Ginevra. Andiamo nei Grigioni, ora, dove il nuovo anno scolastico è di tirocinio alle porte, inizierà regolarmente con l'insegnamento in aula in tutti gli istituti di formazione. Le autorità retiche hanno inoltre deciso di non introdurre l'obbligo generale di indossare le mascherine, anche se alcune eccezioni mirate saranno possibili. Sentiamo da Coira Emanuele Ferrari.
A partire dal 17 agosto, primo giorno di scuola nei Grigioni, alla ripresa delle lezioni le classi saranno complete. Lo ha comunicato quest'oggi il governo retico, che ha pure sottolineato come nella scuola dell'obbligo non vi sarà nessuna imposizione di indossare le mascherine. Il direttore del Dipartimento dell'Educazione, Cultura e Protezione dell'Ambiente, Ion Domenic Parolini.
La decisione è stata presa in collaborazione con l'Ufficio dell'Igiene Pubblica dei Grigioni. L'obbligo di indossare la mascherina non è necessaria a causa dell'attuale situazione epidemiologica.
Le differenti misure di protezione introdotte già alla fine dello scorso anno scolastico, come ad esempio disinfettare le mani, starnutire nel gomito o evitare di salutarsi con una stretta di mano, rimangono valide. Ma se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare, è possibile introdurre ulteriori misure. Ancora il consigliere di Stato.
Scolastico può introdurre l'obbligo per gli adulti di indossare le mascherine negli spazi comuni, ad esempio all'entrata, la sala riunioni.
Questo per quanto riguarda le scuole dell'obbligo. Per gli istituti di formazione medio superiore invece l'uso della mascherina potrà essere introdotto durante le lezioni se in classe ad esempio non è possibile rispettare le distanze minime. Inoltre, le autorità competenti, in collaborazione con l'Ufficio dell'Igiene Pubblica dei Grigioni e con il medico cantonale, hanno definito il modo di procedere riguardo a questioni sanitarie, in particolar modo per quanto riguarda il contact tracing e il comportamento da tenere dopo un test del coronavirus. E agli allievi che dovessero venir posti in quarantena verranno assegnate attività e compiti da svolgere a casa.
Intanto, i dati forniti dalle autorità cantonali mostrano in Ticino 3 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, il bilancio totale è quindi salito a 3.449, dal 12 giugno per contro non si registrano più decessi. 2 persone sono in ospedale, una in meno rispetto a ieri, ma non in cure intense. Dai Grigioni viene segnalato un solo nuovo caso per un totale di 937, a livello nazionale invece ci sono 161 nuovi casi e 3 morti. Traffico merci in forte calo durante i mesi del lockdown lungo l'asse ferroviario europeo che collega gli scali marittimi di Belgio e Paesi Bassi al porto di Genova, passando attraverso la Svizzera. I dettagli con Alberto Andreani.
Meno treni e dunque meno merci hanno attraversato le Alpi svizzere durante la fase acuta della pandemia. Tra i mesi di marzo e maggio ha infatti viaggiato in media l'83,5% dei convogli transfrontalieri rispetto al medesimo periodo del 2019. Un dato rilevato dal consorzio europeo Reno Alpi, che riunisce le reti ferroviarie dei paesi situati lungo l'asse nord-sud. Il calo più marcato ha interessato il traffico merci al confine italo-svizzero nel trimestre in questione. Come se non bastasse, l'asse transalpino è stato fortemente penalizzato dal grave incidente ferroviario avvenuto in aprile nel sud della Germania, nei pressi del confine basilese. Le conseguenze più rilevanti si sono avute proprio sul numero dei convogli in transito tra Svizzera, Germania e Italia. Un dato positivo riguarda invece la puntualità, si legge nel rapporto pubblicato dal corridoio Reno-Alpi. Il numero dei treni giunti a destinazione nei tempi previsti è aumentato in media del 10% da maggio in avanti.
Andiamo in Libano. 16 persone sono state collocate in arresto provvisorio nell'ambito delle indagini sull'esplosione che martedì ha seminato la distruzione in vari quartieri di Beirut. Nel mirino degli inquirenti, funzionari del porto e dell'amministrazione delle dogane. Continuano intanto le ricerche dei dispersi. Andrea Ostinelli.
Gli inquirenti hanno già sentito almeno una ventina di persone fra funzionari portuali e doganali. Tutti sono coinvolti a vario titolo nei lavori di manutenzione del magazzino, in cui martedì sono esplose 2.750 tonnellate di nitrato d'ammonio. Per 16 di loro sono già scattati gli arresti provvisori. Il direttore del porto di Beirut è stato ascoltato dai magistrati e ieri la Banca Centrale del Libano ha disposto il congelamento dei suoi conti bancari, come di quelli di altre 6 persone, fra cui il direttore delle dogane. Le indagini continuano, ma accertare le responsabilità legali non basta a placare i molti libanesi arrabbiati per la corruzione endemica della classe politica in sella da decenni. Ieri sera le proteste inscenate nei pressi del Parlamento sono state sedate coi lacrimogeni. A quasi 3 giorni dalle esplosioni, intanto, si continua a scavare con l'aiuto delle squadre inviate da vari paesi. L'ultimo bilancio è di circa 150 morti e 5.000 feriti, ma i dispersi sono ancora decine. Circa 300.000 gli sfollati, più del 12% della popolazione di Beirut, che non possono rientrare nelle case rese inagibili. I danni sono stimati fra i 10 e i 15 miliardi di dollari. Gli ospedali, colpiti a loro volta dalle detonazioni e già messi a dura prova dalla pandemia di coronavirus, hanno perso circa 500 posti letto e stanno lottando per curare i feriti. Migliaia di presidi di protezione anti-Covid sono andati perduti.
E proprio dell'enorme precarietà sul piano sanitario, Paolo Dell'Oca ha parlato con la dottoressa Silvana El Zoghbi, una pediatra che, come tutti i suoi colleghi, ha dovuto lasciare l'ospedale Saint-Georges di Beirut, dove lavorava. Sentiamola.
L'hôpital Saint-Georges, en général, c'est un très grand hôpital universitaire de 9 étages.
L'ospedale Saint-Georges è un ospedale universitario molto grande, di 9 piani. In seguito all'esplosione, la struttura è diventata inagibile. C'erano vetri rotti dappertutto, pezzi di soffitto caduti al suolo. E così abbiamo dovuto trasferire più di 300 pazienti in altre strutture della città, ma anche al di fuori. Oggi non c'è più nessuno a Saint-Georges, che è completamente a terra.
Il n'y a aucun patient actuellement à l'hôpital qui est à plat.
In questo momento qual è la sua situazione professionale, personale e più in generale la situazione sanitaria a Beirut.
I miei pazienti hanno dovuto rivolgersi ad altri ospedali dove continuo in parte a seguirli, ma mancano i letti a causa dei tantissimi feriti. La situazione è catastrofica perché questa esplosione si è aggiunta alla crisi economica, per cui gli ospedali di base non sono più in grado di acquistare le apparecchiature necessarie, il cui prezzo è triplicato. Le riserve di materiale ordinario scarseggiano. Inoltre stiamo registrando un'impennata dei casi da Covid-19. Ieri ce ne sono stati 300, per cui non ci sono più letti disponibili. Per questo avremo bisogno probabilmente anche di ospedali da campo, per evitare che feriti e malati rimangano senza assistenza medica.
Il y aura malheureusement un rischio che dei patienti non abbiano la possibilità di essere soignati.
La Svizzera intanto si appresta a inviare probabilmente già domani una seconda squadra di esperti, come ci ha comunicato Silvio Flückiger, coordinatore per la missione umanitaria in Libano. TikTok minaccia azioni legali dopo l'annuncio del presidente statunitense Donald Trump di vietare transazioni tra soggetti americani e il social network cinese. Anche le autorità di Pechino hanno reagito difendendo il diritto legittimo di società cinesi di fare affari. La nota piattaforma social è uno dei temi di scontro tra il governo cinese e la Casa Bianca, che teme azioni di spionaggio. Nessuno se l'aspettava. A luglio l'export cinese è cresciuto di oltre il 7%, tutto merito del materiale medico-sanitario e di prodotti per l'home office, ovvero quei settori favoriti dalla quarantena. In difficoltà invece le importazioni. Ma sentiamo per i dettagli il nostro collaboratore dalla Cina, Gabriele Battaglia.
A luglio l'export cinese ha fatto registrare un vero e proprio boom, più 7,2%. Nessuno se l'aspettava, si credeva invece che le esportazioni avrebbero risentito della recessione globale da coronavirus. Stentano invece le importazioni, segno che la propensione al consumo dei cinesi non decolla ancora. Insomma, l'economia del paese che per primo ha vissuto l'epidemia non torna a galoppare, ma almeno a trotterellare, complice il fatto che l'industria cinese è stata la prima a riprendersi dopo il picco della pandemia e quindi sopperisce in questa fase alle mancanze altrui. Il dato curioso è che a trainare le esportazioni sono merci riconducibili a una specie di indotto del Covid, materiale medico-sanitario, elettronica di consumo per svaghi domestici, prodotti per home office, insomma tutto quello che nel mondo serve per il lockdown. Pechino da tempo cerca di allinearsi alle economie evolute, più improntate ai consumi che alle esportazioni, ma la buona vecchia fabbrica del mondo torna in auge in fase di crisi. Una nota relativa al conflitto in corso con gli Stati Uniti. Nonostante la promessa di Pechino di acquistare enormi quantità di beni statunitensi per riequilibrare i rapporti commerciali e compiacere Trump, l'export cinese negli USA cresce del 12,5%, mentre le importazioni solo del 3,6%.
Era l'ultimo contributo di questa edizione. O vi ricordo che è online sul nostro sito rsi.ch il sondaggio sui 5 temi al voto a livello federale il 27 settembre. Da oggi potete partecipare. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.